Radio Dolomiti, la radio dei grandi ascoltatori. Wanderlust si prega i gentili ascoltatori di allacciare le cinture.
Siamo partiti con Joshua, the Japanese pop star, quindi già dal titolo della canzone si intuisce dove andiamo oggi a Wanderlust. Buongiorno, ben ritrovati da parte di Laura, salutiamo anche Francesca e Gabriele da Piazza Fiera, ricordiamo che poi alle 2 torneremo nuovamente in piazza con Michelangelo e Valerio, ma nella prossima ora andremo lontano, andremo esattamente nel Sollevante, dove si trova davvero, si trova un po' di tutto, contraddizioni, villaggi sospesi nel tempo e poi invece giungle urbane piene di cartelloni pubblicitari, templi antichi e metropoli che sanno di futuro, e, uomini in giacca e cravatta proprio d'affari e dall'altra le geisha in eleganti kimono. Quindi avete già capito, si parte destinazione Giappone, ovviamente non soli, ma con la esperta guida di viaggigiovani.it tra poco su Radio Dolomiti.
Radio Dolomiti, Wanderlust.
こぼれないように思い出す春の日一人ぼっちの夜 と滲んだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜。涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜、一人ぼっちの夜。
La voce di Iku Sakamoto, la sua canzone, il titolo è Ue Umuite Aroku, ma in realtà il titolo poi è conosciuta all'estero come Sukiyaki, questa canzone, e è una tra le canzoni giapponesi più conosciute e cantate all'estero. Vediamo se è vero. Buongiorno Karen!
Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Laura.
Karen, ciao, responsabile del Giappone di viaggiogiovani.it, ma tu lo conosci Iku Sakamoto?
Allora, guarda, in realtà no, è la prima volta che lo sento, però devo ammettere che probabilmente magari mi ascolterò la canzone più tardi, perché sinceramente era molto carina.
Diciamo che l'hai già sentita, ma non l'hai riconosciuta, ecco.
Esatto, probabilmente.
Beh, insomma, comunque la danno come una delle canzoni più famose, quindi chissà se effettivamente sia così. Come stai?
Bene, bene.
So che sei appena rientrata da un viaggio proprio in Giappone.
Esatto, esatto. Sono rientrata ormai un paio di settimane fa.
Senti, sì. Com'è adesso? Qui è mezzogiorno e 20, in Giappone che ore sarebbero?
Allora, sono le 7:20.
Di mattina o di sera?
Ah, ok, di sera. Sì.
Sempre ore pasti, mettiamola così.
Esatto, sempre ore pasti, bravissima.
Senti, com'è andata? Beh, il viaggio immagino bene.
Beh sì, viaggio, beh, io comunque amo tantissimo andare in Giappone, quindi benissimo. Poi era anche il periodo della fioritura, quindi ancora meglio, ecco.
Senti, è un viaggio che tu consiglieresti a tutti, ne abbiamo parlato anche a inizio trasmissione e sicuramente è una delle destinazioni che più attira, ma è
allora,
per tutti?
Sì, è una destinazione che posso ammettere che può essere consigliata a tutti. E, ovviamente se uno fa un tour di gruppo è magari un tour abbastanza intenso, in quanto si cammina parecchio, quindi magari le famiglie con i bambini piccoli lo sconsiglierei, però invece per viaggi individuali, quindi con tempi diversi, io lo consiglierei anche appunto a famiglie con bambini un pochino più piccoli, insomma. Sì.
Per arrivare in Giappone a livello burocratico è difficile, nel senso che servono dei documenti particolari, passaporti, visti, vaccinazioni?
Allora, guarda, in realtà è molto semplice, nel senso che non bisogna fare nessun visto e se uno rimane in Giappone per meno di 90 giorni, quindi perfetto anche per chi appunto fa un viaggio di 2 settimane, ovviamente occorre il passaporto in corso di validità, vaccinazioni zero, quindi insomma abbastanza facile appunto andare in Giappone, ecco.
Tu dicevi sei appena tornata e questo è il periodo della fioritura.
Allora, è appena passato, appena insomma, da qualche settimana, sì. E quest'anno è stato un po', diciamo che è arrivato un po' tardi, ci aspettavamo la fioritura già dal fine marzo, ma è stato un pochino freschino, soprattutto a Kyoto, e quindi addirittura io ho visto anche la neve, quindi è un po' tardato, però insomma io ho visto proprio il pieno, quindi dall'inizio alla fine.
Quindi dici che il periodo della fioritura è uno dei momenti più belli, è uno dei periodi migliori per andare in Giappone se uno volesse programmare un viaggio?
Allora, sicuramente è molto affascinante andare appunto in Giappone durante il periodo della fioritura, perché ci sono questi alberi tutti in fiore che sembrano quasi, non so, alberi innevati, che sono bianchi. È difficile vederli qua in Italia. Io consiglierei, oltre alla primavera, quindi insomma il periodo primaverile, anche l'autunno, per i colori che offre, che è il periodo migliore, appunto novembre fino ottobre. E se no, guarda, io sinceramente il Giappone lo consiglierei a ogni stagione.
Tutti i mesi dell'anno,
sì. Ma l'unico mese in cui io sconsiglierei di andarci è giugno, perché è la stagione un po' delle piogge, quindi è l'unico mese che eviterei di portarci clienti o persone, ecco.
Ed è facile poi spostarsi in Giappone?
Allora, sì, molto facile, soprattutto perché ci sono questi treni super efficienti, gli Shinkansen, che sono i treni super veloci, e per noi turisti stranieri abbiamo anche la possibilità di comprare e di acquistare dall'Italia il Japan Pass, che ci permette appunto di utilizzare anche questi treni illimitatamente, e insomma, poi sono sempre tutti perfetti, gli orari
puntuali, vero?
Puntualissimi. Non sgarrano mai.
Quindi noi italiani dobbiamo stare un pochino attenti ad anticipare i nostri orari, perché di solito si calcola sempre qualche minuto di ritardo, invece lì no, non ci si può,
no,
non
lì
si sgarra.
Non esiste, cioè se tu sei dentro al treno bene, se no il treno parte, cioè non aspetta nessuno.
Senti, invece andare in macchina diventa un po' più complicato con le insegne scritte in giapponese.
Allora, guarda, in realtà può essere complicato, sì, perché se vai soprattutto nelle zone più rurali, magari le scritte in inglese scompaiono completamente. Però c'è anche da dire che i giapponesi sono super bravi, nel senso che se trovano un turista disperso sono sempre pronti ad aiutarlo. Quindi, insomma, non ci sono problemi neanche in macchina, secondo me, alla fine.
Sono un popolo cordiale.
Sì, moltissimo, veramente, sì, non ci sono paragoni, cioè non puoi confrontarli con nessun altro popolo, secondo me.
Senti, per quanto riguarda invece dormire, c'è un po' di tutto?
Allora, dormire, sì, per quanto riguarda le sistemazioni, uno può dormire sia in hotel, quindi avere le comodità di un hotel occidentale, oppure può anche scegliere di dormire nei ryokan, che sono questi alloggi tipici giapponesi dove il pavimento si sostituisce al tatami e il letto, al posto del letto ci sono i futon, quindi proprio esperienza totale, ecco.
Che bello. Senti, sì. E quali sono i posti secondo te da vedere, quelli più tradizionali ma anche quelli più particolari che tu hai avuto modo di conoscere nei tuoi lunghi viaggi in Giappone?
Allora, per chi non è mai stato in Giappone, ovviamente tappe fondamentali sono Kyoto e Tokyo, però se vogliamo andare un po' più nel dettaglio, io consiglierei sicuramente il Monte Koya, che ultimamente sta prendendo sempre più piede, che è vicino sempre nella regione del Kansai, per intenderci, dove si trova anche Kyoto, ed è una zona, diciamo, più di montagna, dove si può provare l'esperienza di dormire in un tempio buddista, quindi proprio un'esperienza, insomma, unica nel suo genere. E altri posti che consiglierei per chi vuole andare in Giappone, sicuramente anche Miyajima, che è questa piccola isoletta vicino a Hiroshima. E io a volte con i gruppi addirittura faccio delle giornate intere, perché si possono fare tantissime cose, da passeggiate oppure darsi al cibo matto, sfrenato, quindi insomma.
Che ci piace molto?
Sì, di solito i ragazzi impazziscono per Miyajima, piace moltissimo.
E poi senti, per i ragazzi c'è tutto, cioè tutto, poi si apre tutto il discorso delle anime, manga e quant'altro.
Esatto, sì. E infatti c'è un'altissima richiesta di ragazzi giovani che vogliono appunto andare in Giappone, non solo ovviamente per la cultura, ma appunto perché hanno questa passione per gli anime, manga, e quindi non vedono l'ora di andare in città come per esempio può essere ovviamente Tokyo, dove è la Mecca di questo mondo, ecco.
Senti Karen, tu che conosci bene questo paese, a te cosa, personalmente a te cos'è che ha colpito di più la prima volta che sei stata, quello che ti ha detto voglio ritornarci e tornarci ancora, ancora, ancora?
Guarda, una cosa che ti ho detto anche prima, la cordialità dei giapponesi, cioè io anche quando sono andata la prima volta in Giappone, nonostante magari non conoscessi bene la lingua, e non ho mai avuto difficoltà, è un paese super sicuro anche per magari le donne che viaggiano anche da sole e possono viaggiare tranquillamente anche in treno, anche di notte, non ti succede niente, quindi proprio la sicurezza che mi dà il Giappone, insomma.
Karen, ma tu parli anche giapponese?
Allora sì, me la cavo, diciamo così.
Ce lo fai un saluto agli amici di Radio Dolomiti in giapponese?
Ok.
Puoi dire qualsiasi cosa, guarda.
Magari vi presento, che ne dici?
Sì, dai, vai.
Konnichiwa, watashi wa Karen Tomoshimasu, yoroshiku onegai tashimasu.
Abbiamo capito tutto! Che cosa hai detto esattamente?
Allora, ho detto buongiorno a tutti, io sono Karen e piacere.
Che carina, grazie Karen davvero di essere stata con noi. Grazie ovviamente a tutti gli amici di viaggigiovani.it che ogni settimana ci fate conoscere posti straordinari. Abbiamo anche messo le fotografie sulla nostra pagina Facebook che insomma ci fanno venire una gran voglia di partire. Poi sul vostro sito ovviamente c'è da sbizzarrirsi, quindi abbiamo già l'acquolina in bocca, si può dire, per un viaggio?
Ma certo,
sì,
che ti puoi dire.
Ecco. Grazie Karen per essere stata con noi, un abbraccio a tutti.
Grazie, ciao, ciao, ciao.
Radio Dolomiti, Wanderlust.
Corriva a scuola, se no ti bocciano. Devi studiare, non ti drogare, loro ti insegnano cosa comprare, cosa pensare, devi essere libero. Per una donna bella ed ingorda che non si sazia mai, proprio mai.
Alessio, il mio amico, vende il tè su Radio Dolomiti, tè che è sicuramente, soprattutto il tè verde, è un po' una bevanda che in Giappone va per la maggiore perché accompagna il cibo giapponese. Accanto a un'altra bevanda che però non è tè ma è un vino, leggero ma è un vino di riso, che è il sake, che è probabilmente appunto la bevanda più conosciuta tra appunto le bevande giapponesi. Parliamo di cibo perché insomma si sa, molti associano la cucina giapponese a sushi e sashimi, come canta Matteo Beccucci, però in realtà i giapponesi non è che mangiano pesce crudo tutti i giorni, anzi, cioè il pesce è l'ingrediente principale, però esistono tantissimi altri ingredienti. Quindi, a parte il sushi e il sashimi, c'è l'okonomiyaki, che è una specie di, è come la nostra pizza, è una frittatona dove ci va dentro di tutto e viene cucinata sulla piastra calda, e c'è proprio di tutto, i cavoli, uova, cioè chi più ne ha più ne metta. I ramen, che sono appunto un piatto tipico giapponese anche se ha origini cinesi, che sono a base di tagliatelle di tipo cinese di frumento, servite in brodo di carne o pesce e poi insaporito con la salsa di soia, miso, e poi magari c'è il maiale affettato, le alghe marine secche, la cipolla, a volte il mais. Ogni località del Giappone ha la propria variante di ramen. La tempura, altro piatto conosciuto anche da noi, che è una frittura di gamberi e di verdure, che non sapevo, ma questo piatto ha origini portoghesi invece. Il donburi, che è una base, è un piatto costituito da una base di riso con sopra il pesce, verdure o carne, e quindi sotto c'è il riso e sopra c'è tutto il resto. Gli yakitori, che sono gli spiedini di pollo, che poi ci sono in varie varianti. Il tonkatsu, che è la versione giapponese della nostra cotoletta di pollo, di solito viene servita con il cavolo cappuccio tritato o con la zuppa di miso. Poi appunto c'è la zuppa di miso, che è appunto la zuppa tradizionale, che è un altro non è che il brodo mescolato con la pasta di riso. E takoyaki, forse non tutti le conoscono, sono delle polpettine fritte di forma sferica, sono tipiche della cucina di Osaka. E poi appunto qui si possono trovare con diverse varianti, cambiano le guarnizioni, c'è l'alga tritata, dipende insomma. E gli oden, altro piatto, questo però è tipicamente invernale, è una minestra fatta con brodo di tonno secco oppure di alghe kombu, e poi in questa zuppa vengono cotti vari ingredienti tipo le uova oppure altri loro ingredienti, daikon e altre cose. La zuppa wonton, questa si trova anche da noi, è brodo e ravioli ripieni, e poi ovviamente appunto ricordano un pochino i cappelletti in brodo, però ecco, non è esattamente la stessa cosa, sono un po' diversi. Ci sono poi degli stuzzichini shiokara, che si trovano ad esempio nelle izakaya, che sono i pub giapponesi, e sono dei frutti di mare di pesce che sono fermentati e appunto sono da spiluccare. Poi c'è tutta una varietà di dolci tipo kasutera, che è questo dolce semplice fatto con uova, zucchero, farina e sciroppo di amido, che appunto è molto, molto apprezzato. Poi ci sono le caramelline giapponesi, quelle tutte colorate, che si chiamano Konpeito, che sembra un po', ricordano un po' dei confetti, per intenderci. Il Kasein Don, questo è salato. Di dolce c'è anche il Daigakuimo, che è invece un dolce tipico a base di patate dolci caramellate. E poi, ecco, di dolce c'è anche il Taiyaki, che significa orata alla piastra, però in realtà è un dolce, è la pasta simile alla pancake o al waffle, e è ripieno di marmellata di azuki, anche se adesso si trovano anche altre variabili, altre creme tipo cioccolata oppure curry, e è molto buoni. Poi insomma c'è tutta un'altra serie di cucina, che si passa dal pesce eccetera, calamari e quant'altro, però insomma fermiamoci ai dolci per questo momento, e ci ascoltiamo appunto la canzoncina di Matteo Beccucci, La cucina giapponese, perché come detto la cucina giapponese ha mille varianti, quindi non è solamente sushi e sashimi, come proprio canta Matteo in questa sua canzone di qualche anno fa. Matteo Beccucci.
Sono ancora fuori di me, chissà perché non parliamo mai, presa dai corsi di cucina non hai sensi di colpa, con la divisa in due, penso a una vita senza di te. La soluzione ai miei perché, a una ricetta che non c'è. E poi qui accanto al letto, leggi sola e nel silenzio, le ricette di cucina giapponese. Perché non parliamo mai.
Radio Dolomiti, Wanderlust.
Lovers in Japan, i Coldplay su Radio Dolomiti, oggi puntata di Wanderlust dedicata al Giappone e anche a cosa portarsi a casa dopo un viaggio in Giappone. Di cose ce ne sono davvero tante, cioè veramente da sbizzarrirsi. Innanzitutto potrebbe essere, se magari appunto siete appassionati, una tenda Noren. Sono le tendine dei localini giapponesi e, insieme alla lanterna rossa di carta, come da utilizzare come divisore ad esempio, non so, tra la cucina e il soggiorno. Poi c'è un'altra cosa tipica, Manekineko, che sarebbe il gatto che chiama. È il gatto, alcuni lo chiamano anche gatto della fortuna, gatto del denaro. È questa sculturina giapponese fatta di porcellana o ceramica che si ritiene porti fortuna al proprietario, e ha la zampetta alzata che attira la fortuna, ecco. E poi un'altra cosa sono le kokeshi dolls, sono delle bambole tradizionali di legno, sono fatte a mano, hanno un busto molto semplice, cilindrico, la testa larga, sferica, molto decorate, molto colorate. Anche queste sono ritenute, sono appunto un regalo di buon auspicio ed è un oggetto proprio da collezione, da regalare a persone speciali. Altre cose da regalare, ad esempio da portarsi a casa, un ventaglio da parete, il ventaglione, quello grande, enorme, molto molto colorato, da mettere sopra i divani piuttosto che sopra il letto. Oppure ci sono i sandali, non so se si chiama Zori o Geta, quelli di legno tipici che si vedono nei cartoni animati, anche se sono, ci sono le versioni, quelli proprio di legno che sono un po' scomodi, e a volte ci sono quelli un po' più morbidi. E i calzini, come non abbinare i calzini infradito, calzini tabi, che questi sono tipici dell'abbigliamento giapponese, sono un po' un must e sono anche comodi, i calzini con le dita, almeno con il pollicione, per mettere l'infradito. E poi l'ombrellone, l'ombrello vagasa, l'ombrello decorativo, che appunto si può usare come magari parasole o comunque meglio come oggetto d'arredo. Il ventaglio, un souvenir molto economico ma che fa sempre la sua bellissima figura, uno dei più utili, specialmente in estate. Per non parlare poi dei kimono, la yukata è la versione economica, diciamo, ed estiva del kimono, che in realtà è un pochino pesante da portare e anche costoso da comprare. Poi ci sono anche ad esempio le spade dei samurai, la spada katana da samurai, proprio quelle vere, però ecco, qui magari è un po' difficile portarle fuori dal confine. E poi ancora, per gli appassionati invece di cucina, ad esempio si possono portare, non so, le bacchette, per non dire il set da sushi o tutti gli attrezzi per fare il sushi, il bento box per appunto per cucinare, oppure il set per fare il tè, il tè matcha, no? Per quindi fare anche la sbizzarrirsi nella cerimonia del tè, il set da sake, queste boccettine con le minuscole tazzine proprio per il sake, anche qui i coltelli, però attenzione perché in aeroporto è un po' difficile. E poi c'è tutto quello che riguarda la parte anime, manga per gli appassionati, quindi tutto quello che è gadget, che può appunto riguardare i peluche, pupazzi, tutto quello che è merchandising dei manga, i vestiti per vestirsi no, da cosplay, no? Quindi non so, avere tutti i vestiti dei propri personaggi dei cartoni animati preferiti, ecco, qui c'è veramente da sbizzarrirsi, chi più ne ha più ne metta. E poi lui, sapete, noi vi consigliamo sempre un bel CD di quelli che non si sa mai, che fanno sempre è sempre un piacere avere. Tra la musica particolare che si può trovare in Giappone c'è anche la musica, un singolo degli, loro si chiamano SMAP, e è un singolo più venduto, il singolo più venduto in Giappone, che è diventata un po' la canzone di laurea, quella della promozione per eccellenza, che noi ascoltiamo un pezzettino.
Thank you.
Sudake Noana, Smep 2003, questa appunto una tra le canzoni più ascoltate in Giappone, e mi è arrivato un messaggio: Laura, una katana fatta a mano, tagliente e resistente, anche da decapitare senza problemi, aiuto, arriva a costare anche 300.000 euro. Beh sì, ho letto bene e mi sono, come dire, sconvolgente questa cosa. Credo che come souvenir da portare a casa non sia molto né conveniente, e poi questa cosa del decapitare senza problemi, del messaggio che mi è arrivato, mi lascia abbastanza, mi inquieta un pochino. Direi che le cose taglienti le lasciamo in Giappone e le lasciamo usare a chi le sa usare. Noi rimaniamo più sul soft, sulle cose di ceramica, le bamboline, i pupazzetti e cose di questo tipo. Grazie ai nostri amici di viaggiogiovani.it che ci hanno accompagnato oggi appunto in Giappone, grazie agli amici che ci hanno scritto al 348 51 40 444. Noi torniamo domani con Wanderlust, sempre a partire da mezzogiorno. Un abbraccio a tutti, ciao!
Wanderlust si prega i gentili ascoltatori di allacciare le cinture.